CRC FM presenta. Gli audiolibri della speranza.
Nell'ombra dell'onnipotente di Corrie ten Boom. Adattamento radiofonico di Esther Di Salvia.
Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, benvenuti all'ascolto dell'audiolibro Nell'ombra dell'Onnipotente di Corrie ten Boom. Quando Gesù ci dice di amare i nostri nemici, ci provvede anche l'amore per farlo. Noi non siamo né fabbriche né magazzini dell'amore di Dio, ma solo canali. Se comprendiamo bene questo fatto, non abbiamo più alcun motivo di essere orgogliosi. Se vogliamo sperimentare la guida di Dio nella nostra vita, dobbiamo riconoscere e accettare una fondamentale condizione: dobbiamo essere ubbidienti a Dio. Questo è un pensiero di Corrie ten Boom. Ma chi era Corrie ten Boom? Corrie, abbreviazione per Cornelia ten Boom, è nata ad Haarlem in Olanda il 15 aprile 1892. Corrie divenne la prima orologiaia qualificata in Olanda e creò anche un'organizzazione femminile che aveva migliaia di membri in Olanda e in Indonesia. Nel 1940 le armate tedesche invasero l'Olanda. Da quel momento la famiglia ten Boom cominciò il proprio lavoro sotterraneo per far scappare gli ebrei dalla Germania. Nel 1944 i ten Booms vennero arrestati. Il padre di Corrie, che aveva 84 anni, morì dopo l'arresto. Corrie venne portata alla prigione di Scheveningen, vicino a Aug, insieme a Betsy e Willem, che morì per le malattie contratte in prigione. L'Olanda venne liberata dagli alleati il 5 maggio del 1945. Nel 1968 Corrie venne onorata dallo Stato di Israele per l'aiuto portato agli ebrei durante la guerra e venne invitata a piantare un albero nel Viale dei Gentili vicino a Gerusalemme, dove venne insignito dello stesso onore che anche Otto Schindler. Nel 1977 si trasferì in California e morì il 15 aprile 1983 al suo 91esimo compleanno. Nell'ombra dell'Onnipotente di Corrie ten Boom. Quando Gesù ci dice di amare i nostri nemici, ci provvede anche l'amore per farlo. Noi non siamo né fabbriche né magazzini dell'amore di Dio, ma solo canali. Se comprendiamo bene questo fatto, non abbiamo più alcun motivo di essere orgogliosi. Se vogliamo sperimentare la guida di Dio nella nostra vita, dobbiamo riconoscere e accettare una fondamentale condizione: dobbiamo essere ubbidienti a Dio. Dopo il mio rilascio dal lager nazista di Ravensbrück, il mio rientro in Olanda, dissi: spero di non dover ritornare mai più in Germania. Voglio andare dovunque Dio mi vorrà mandare, ma spero che non mi manderà mai in Germania. In America parlavo spesso della mia esperienza in Europa durante il dopoguerra, raccontando del caos in Germania, perché la gente mi chiedeva a volte: perché non vai in Germania, visto che parli la lingua del posto? Ma io non volevo assolutamente andarci. A un certo punto calò come un velo di tenebre nella mia vita e, pur chiedendo a Dio di guidarmi, vedevo che non mi veniva data alcuna risposta. È vero che Dio desidera guidarci. Io non avevo alcun dubbio in proposito, perciò temevo, anzi ne ero quasi certa, che si era frapposto un ostacolo fra me e Dio. Allora pregai: Signore, c'è disobbedienza nella mia vita? E la risposta fu chiarissima: sì, la Germania. Nella mia immaginazione vidi davanti a me il paese che avevo lasciato nel 1944 e sentivo ancora quelle urla minacciose: su, sbrigatevi, più veloci! Passò parecchio tempo prima che dessi una risposta a Dio: sì, Signore, sono pronta ad andare anche in Germania. Andrò e ti seguirò dovunque vorrai che io vada, dovunque vorrai mandarmi. Tornata in Olanda, dagli Stati Uniti appresi che gli olandesi non potevano ottenere visti per andare in Germania. Non nascondo che ne fui contentissima, ma poco dopo ricevetti un invito a presenziare in una conferenza internazionale in Svizzera. Dio mi disse che lì avrei incontrato alcuni tedeschi che mi avrebbero aiutata ad avere un visto. Arrivata in Svizzera, vidi rappresentanti da molti paesi, ma nessun tedesco. Ancora una volta ne fui contentissima. L'ultimo giorno della conferenza, però, intervennero altri due partecipanti e vidi subito che erano tedeschi. A quel punto non potetti che chiedere loro se potevano aiutarmi a ottenere i documenti necessari. Risultò che uno di loro faceva parte della direzione della Evangelisk Ilsberg, un'organizzazione ecclesiastica che aiutava i profughi. «Se le spedisco un invito a venire in Germania, potrà ottenere un visto», mi disse, e così tornai in Germania. È stata un'esperienza traumatica? A volte sì, a volte no. Esisteva una Germania santificata e una avvelenata. C'era una Germania che aveva perso tutto e dove i cuori della gente erano vuoti. Chi avrebbe riempito quei cuori? Era meraviglioso parlare in quel paese di Gesù, che rinnova i cuori e li riempie della sua gioia. Anni prima avevo raccontato a un gruppetto di ragazzi con degli handicap mentali la storia biblica dei 5 pani e 2 pesci per 5.000 persone. Ce n'era uno, il piccolo Carlo, che si immedesimò tanto nella storia che a un certo punto si alzò con un balzo e disse: «Ce n'è abbastanza, ce n'è abbastanza! Prendetene quanti ne volete, ce n'è a sufficienza!» Vorrei che molte più persone reagissero così. Noi possediamo ricchezze abbondanti nella Bibbia, ma moltissimi sprecano il tempo in cavilli sulla giusta interpretazione del libro e mi chiedo se questo è il momento giusto per cavillare. Non è forse invece il momento di operare? Sapendo che la messe è grande e gli operai sono pochi, se Gesù fosse nato 1000 volte a Betlemme e non nel mio cuore, sarei ancora perduta. Secondo Matteo, capitolo 18, versetto 22, dobbiamo perdonare fino a 70 volte 7. Forse chiederete: come si può? Eppure ci viene detto di farlo, anche perché noi stessi siamo stati perdonati molto più spesso di 70 volte 7 da Gesù, che ci ha anche avvertiti. Se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo, capitolo 16, versetto 15. Anche noi abbiamo pregato: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E cosa vuol dire? Qualcosa come perdonare, ma non dimenticare? Se fosse così, allora neppure il nostro Padre Celeste dovrebbe dimenticare i nostri peccati. Eppure troviamo nella sua parola delle espressioni gloriose come lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Salmo 103, versetto 12. Egli le fa sparire come una nuvola, e una nuvola non ritorna mai. Dio getta tutti i nostri peccati in fondo al mare. Michea, capitolo 7, versetto 19. Nella mia fantasia immagino che Dio mette sulla riva di quel mare un cartello che indica pesca vietata, che è necessario perché il diavolo ama ripescare i peccati perdonati per poterci accusare giorno e notte. Ma come facciamo a perdonare gli altri nel modo in cui Dio perdona noi? Ecco un buon consiglio. Perdoniamo subito quando qualcuno fa o dice qualcosa che ci colpisce dolorosamente. Facciamolo immediatamente affinché il diavolo non abbia l'opportunità di gettare un'ombra nel nostro cuore. Credo che possiamo trovare la risposta in Romani capitolo 5 versetto 5, dove è scritto: l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. L'amore divino riesce a perdonare e riesce a operare anche nel mio e nel vostro cuore. Facciamoci riempire dallo Spirito di Dio con l'amore di Dio e allora quell'amore sarà molto più forte della nostra irritazione e amarezza, del nostro sdegno e odio. Allora saremo in grado di perdonare, dimenticare e amare. Io personalmente devo confessare che riuscivo a perdonare, ma trascuravo di dimenticare. Avevo conservato con cura alcune lettere contenenti cose brutte dette sul mio conto. Avevo da tempo perdonato gli autori di tali lettere, ma le lettere c'erano ancora. Un giorno presi in considerazione quello che il Signore aveva fatto con i miei peccati, che li aveva non solo perdonati, ma anche cancellati. Allora decisi di prendere tutte quelle lettere e di bruciarle, dopodiché una grande gioia invase il mio cuore e scoprii di essere veramente libera, perché fu il Signore che mi liberò da quei legami. In quel tempo veniamo addestrati per il regno di pace che verrà sulla terra. La Bibbia è piena di promesse di tutto ciò che accadrà dopo il ritorno di Gesù. Allora ci sarà un rapporto di amicizia fra il lupo e l'agnello, le spade saranno cambiate in vomeri, la potenza atomica sarà usata per edificare e guarire invece che per distruggere. Forse dite, sì, quel tempo sarà tutto meraviglioso e allora sì che sarò capace di perdonare e dimenticare, ma adesso non ci riesco. Tutta l'atmosfera è piena di discordie, critiche e irritazione anche fra i cristiani. Che moralità, che viltà, che... Sì, il mondo è sotto il potere del maligno e il principe di questo mondo è uno sporco predatore ed ingannatore. Eppure proprio in questo mondo scuro il Signore ci ha dato il compito di passare ad altri il suo amore. Egli ha detto: voi siete la luce del mondo, Matteo capitolo 5 versetto 14, e come il Padre mi ha mandato anch'io mando voi, Giovanni capitolo 20 versetto 21. Per quale ragione Dio ha mandato suo figlio Gesù? Per cercare e salvare ciò che era perduto. Possiamo farlo perché ha detto: vi do la mia pace, Giovanni capitolo 14 versetto 27, e ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente, Matteo capitolo 28 versetto 20. Se camminiamo mano nella mano con Gesù, possiamo riuscirci. Il suo amore e la sua pace sono inesauribili. Benché sia tanto difficile, insieme con Lui siamo più che vincitori. L'Apostolo Paolo si trovava sul fronte, in prima linea. Leggiamo gli Atti degli Apostoli e le sue lettere. Sarà chiarissimo. Ci salterà subito agli occhi che egli ha dovuto subire e soffrire opposizioni ed odio, tradimenti e calunnie di vari tipi. In Romani capitolo 8 versetto 35 dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Evidentemente egli stesso stava sperimentando ciò che è scritto in Romani, capitolo 8, versetto 36. Per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Poco più avanti, però, vediamo che gioisce e si rallegra, dicendo: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Conoscete per caso il sentimento derivante dall'avere il cuore pieno di odio? Durante la nostra prigionia nel campo di concentramento lavoravamo in un terreno dove si depositavano aerei precipitati. Dovevano cercare e raccogliere i vari pezzi e caricarli su grossi camion. Per noi donne era un lavoro terribilmente pesante. Mia sorella Betsy era debolissima e non riusciva a sollevare pezzi grossi, ma cercava di fare ciò che poteva. Ad un tratto, una delle guardiane notò che Betsy raccoglieva soltanto i pezzi piccoli, perché quelli grandi erano troppo pesanti per lei. Betsy le disse gentilmente: «Per favore, non mi dica di fare di più di quello che già sto cercando di fare, perché sono troppo debole per sollevare i pezzi più pesanti». A queste sue parole la donna guardiana rispose: «Non sta a te decidere ciò che devi fare, lo decido io». Improvvisamente cominciò a colpirla ed io, nel vedere questo maltrattamento, sentii come un fuoco dentro. Non mi ero mai sentita così adirata. Le altre prigioniere mi dovettero fermare, altrimenti di sicuro avrei aggredito quella guardiana. Appena si fu allontanata, corsi da Betsy e trovai che aveva tutto il viso coperto di sangue, ma aggiunse: «Non devi odiare Corri, devi amare, perdonare». Con tutta sincerità io risposi: «Non ce la faccio, mi è impossibile». Quando il nostro cuore è pieno di odio, non riusciamo a perdonare. Questo fatto lo sapevo e sapevo pure che Gesù ha detto: «Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro che è nei cieli perdonerà le vostre colpe». Marco capitolo 11, versetto 26. Tornate alla nostra baracca, uscii dalla finestra e cercai un posticino tranquillo. Parlando col Signore, dissi: «Signore, non riesco a perdonare quella donna crudele. Mi è più difficile perdonare quando vedo del male fatto a qualcun altro e vedo soffrire una persona che amo, più di quando il male e la sofferenza vengono fatti a me». Il Signore mi ricordò un versetto. Avevo la mia Bibbia nascosta sotto i vestiti. La presi, l'aprii e lessi. L'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani capitolo 5, versetto 5. Ad un tratto scoprì che il Signore poteva fare in me ciò che io stessa non potevo da sola e dissi: «Oh, Signore, ti ringrazio per Romani capitolo 5, versetto 5. Ti ringrazio, Signore Gesù, che hai messo l'amore di Dio nel mio cuore mediante lo Spirito Santo. Ti ringrazio, Padre, che il tuo amore in me è più forte del mio odio». In quel momento riuscii a perdonare e il mio odio sparì. Che liberazione! Il perdono è la chiave che apre la porta del rancore e rompe i ceppi dell'odio. È una potenza che spezza le catene dell'amarezza e i legami dell'egoismo. Che grande liberazione sperimentiamo quando riusciamo a perdonare! Ed è così che scopriamo di non essere un deserto, ma un giardino del Signore. Se diamo la nostra vita a Lui e lasciamo che Egli faccia la sua opera. Un giorno visitai una vecchia amica che era ricoverata in ospedale. Entrando nella sua camera, vidi che il suo volto era segnato dall'amarezza. C'era molto di cui parlare, anche perché non ci eravamo viste da molto tempo. Mi raccontò di suo marito. Un giorno dovette dire a lui: «Sarò malata per molto tempo», disse. «Il medico non mi ha dato alcuna speranza che potrò riprendere a lavorare nel prossimo futuro. Mio marito non voleva una moglie malata e per questo mi ha lasciata. Ora convive con una donna più giovane e non viene mai a trovarmi. L'hai perdonato?»
«No, proprio non posso, non ci riesco».
«Posso raccontarti qualcosa che riguarda me stessa?» dissi. «Un giorno anch'io ho sentito nascere e crescere dentro di me un forte odio. Mi trovavo in Germania durante un incontro in cui predicavo. Avevo visto nel pubblico una donna che non mi guardava. Poi ad un tratto la riconobbi. Era l'infermiera del lager dove io e mia sorella Betsy eravamo state rinchiuse durante la guerra. Questa donna era stata molto crudele verso mia sorella morente. Nel vederla lì, il mio cuore sobbalzò e fu subito assalito da un sentimento di odio. Quanto aveva sofferto mia sorella per colpa sua. Appena sentì l'odio che cominciava a sorgere ed invadere il mio cuore, riconobbi che se non avessi concesso il perdono a lei, non avrei dovuto riceverlo neppure io, perché il Signore Gesù ha detto: «Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro vi perdonerà le vostre colpe». Si può leggere in Matteo capitolo 6, versetto 15. Alla fine della mia riflessione capii che dovevo perdonarla, ma confesso che proprio non ci riuscivo. Tornata a casa, dopo quella riunione, ne parlai con il Signore. «Signore», dissi, «tu sai che io non riesco a perdonarla. Betsy ha sofferto molto a causa della sua crudeltà, ma so che devo perdonarla, anche se non ci riesco». Allora il Signore mi mostrò nuovamente Romani capitolo 5, versetto 5. «Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato». Poi mi insegnò una preghiera. «Grazie, Signore, per Romani capitolo 5, versetto 5. Grazie, Gesù, che tu hai portato l'amore di Dio nel mio cuore mediante lo Spirito Santo che mi è stato dato. Grazie, Padre, che il tuo amore è più forte del mio odio e della mia amarezza». In quel momento seppi di poterla perdonare. Raccontai questo fatto alla signora che mi ospitava e lei disse: «Conosco quell'infermiera, lavora in un ospedale qui vicino, potrebbe telefonarle». Certamente. A quel punto compose il numero telefonico ed ebbi un dialogo con l'infermiera. Poi la invitai per il prossimo incontro, dicendole che mi avrebbe fatto tanto piacere la sua presenza. Mi rispose: «Come? Lei vuole che io sia presente alla sua riunione?» «Sì, anzi, è proprio per questo che le sto telefonando. Apprezzerei moltissimo se volesse venire». «Allora verrò». L'infermiera venne davvero ed ebbe lo sguardo fisso su di me per tutto il tempo del mio discorso. Anche dopo io e lei continuammo a parlare e le confessai anche di essere stata amareggiata e adirata contro di lei, ma che lo Spirito Santo mi aveva dato l'amore di Dio per riuscire a perdonarla. Quell'amore aveva preso il posto dell'odio, così che ora riuscivo ad amarla. Le spiegai che questo era possibile grazie a Gesù Cristo, che è stato crocifisso per i nostri peccati, che ci ha perdonati e che riempie il nostro cuore dell'amore di Dio mediante lo Spirito Santo. Le raccontai anche altre cose e dopo il nostro dialogo quell'infermiera riconobbe e ricevette il Signore Gesù Cristo come suo personale Salvatore e Signore. Che miracolo! Io che l'avevo odiata, fui usata da Dio per condurla a Lui. Il Signore desidera non solo purificarci per mezzo del suo sangue, ma anche usarci. Egli aveva perdonato e purificato me completamente, a tal punto da poter usare me per mostrare la via a lei. Ora, disse all'amica malata, tu hai sentimenti di amarezza verso tuo marito. Prendi in considerazione ed appellati a Romani, capitolo 5, versetto 5. So che ami il Signore e che lo conosci già da molto tempo. Decidi di avere fiducia che Egli riverserà abbondanza del suo amore nel tuo cuore, al punto che tu riuscirai a perdonare tuo marito. Pregai con lei e me ne andai. Una settimana dopo la visitai di nuovo e appena la vidi capii che il Signore aveva toccato e operato il suo cuore. «Sono completamente libera!» disse. «Il Signore ha fatto un miracolo enorme in me! Sono riuscita a perdonare mio marito ed ora c'è una grande gioia e allegrezza in me!» «Sì, se perdoniamo i nostri nemici saremo immersi nell'oceano dell'amore di Dio come mai prima!» È una grande gioia ricevere perdono, ma offrire il perdono ad altri è un mezzo per avere di certo una gioia ancora più grande. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Efesini capitolo 4, versetto 32. Cara amica ascoltatrice, caro amico ascoltatore, siamo arrivati al termine della puntata. Ti do appuntamento alla stessa ora e allo stesso giorno qui su CRC FM e buon proseguimento nell'ascolto dei nostri programmi.
Il libro è edito da Soli Deo Gloria. Per maggiori informazioni e per avere una copia gratuita del libro, potete consultare il sito solideogloriaedizioni.com.